In questo incontro affronteremo la prima lezione del corso La natura dell'anima, che questa sera riguarda gli stadi iniziali della definizione dell'anima, la sacra trinità o triangolo di manifestazione, la natura trina dell'anima umana, quindi spirituale, umana e animale, la questione della motivazione e le quattro linee guida per l'approccio a questi insegnamenti. Iniziamo senz'altro. Nell'approccio ad una comprensione dell'anima, per prima cosa viene preso in considerazione il concetto di base sottostante a tutta la manifestazione. Qualunque apparenza in forma non è altro che la concretizzazione, o per usare un termine occulto, l'esalazione dei tre principi di essenza divina. Questi tre principi, cui ci si è riferiti come sacra trinità, simboleggiata nella forma geometrica del triangolo di manifestazione, sono le tre persone in una, Dio Padre, Dio Madre o Spirito Santo e Dio Figlio. Beh, questa è un'immagine a cui siamo abituati anche attraverso la tradizione cristiana. E non solo, ma se pensiamo anche alla tradizione induista, abbiamo le tre figure della Trimurti che appunto sono Shiva, Vishnu e Brahma. Quindi, come vedete, questo ricorrere ad una figura geometrica, quella del triangolo, per simboleggiare i tre aspetti del divino, tre aspetti in uno, è ricorrente. Se andate o avete già studiato o scaricato la dispensa, la prima dispensa che riguarda la cosmogenesi, che trovate appunto sul nostro sito nell'insegnamento dei sette raggi del maestro tibetano, ecco che lì potrete anche trovare questa rappresentazione del divino. E anche, diciamo, tutta la formazione dei piani della materia e che sono poi stati di coscienza, che vi potranno anche aiutare nelle prossime lezioni per seguire meglio questo insegnamento, che, ripeto, è un insegnamento di settimo raggio, cioè il raggio della magia cerimoniale, quello che crea le forme e quindi proprio concretizza tutti gli aspetti del divino fin dentro nel piano fisico dentro, quello della manifestazione apparente. Va bene, proseguiamo. Lo studente di occultismo li tiene separati dalla personalità, questi tre aspetti del divino, e considera questi tre principi fondamentali come ciò che può essere considerato causa di ogni apparenza in forma. La causa originaria, l'apparenza in forma è appunto il mondo manifesto. Li definisce in vari termini nel tentativo di comprendere il significato interiore del mondo esteriore, cioè il proposito causativo, e dal mondo esteriore risalire a quell'interiore, cioè al mondo, ai piani, ai livelli, alle dimensioni in cui stanno le cause. Innanzitutto vengono considerati dalla prospettiva della polarità, e questo è un aspetto abbastanza nuovo in un insegnamento spirituale o della scienza dello spirito, che dir si voglia, perché sapete, quella dello spirito è una vera e propria scienza, che è già stata introdotta da anni, se pensiamo alla teosofia e poi anche all'antroposofia, insomma, diciamo tutte quelle forme organizzative intellettuali che hanno cercato di portare fino ai nostri giorni questo insegnamento, che è appunto quello della saggezza antica, tramandato di volta in volta e adattato nella forma secondo i tempi. Allora, innanzitutto vengono considerati dalla prospettiva della polarità, abbiamo detto. L'aspetto padre viene visto come il polo positivo, l'aspetto madre come il polo negativo, e l'aspetto figlio come ciò che è creato dalla interazione energetica tra i due. Quindi i tre principi sono elencati come relazione tra i due poli, e adesso vedremo. Polo positivo, spirito. Polo negativo, materia. E tra i due, appunto, mettendoli in relazione, campo magnetico, coscienza. In realtà, se noi pensiamo appunto ad una batteria, una pila, che ha un polo positivo e un polo negativo, il polo positivo lo dobbiamo sempre considerare come polo emissivo, il polo che fa scaturire l'impulso, e quello negativo come ricettivo. E quindi vedete che tra il risultato della relazione tra spirito, polo positivo, e materia, polo negativo, è quello che viene chiamato campo magnetico, cioè la coscienza o figlio, perché proprio il figlio, la coscienza, è il prodotto della relazione tra spirito e materia. Bene, avremo modo poi di approfondire questi concetti anche più avanti. Lo spirito e la materia sono visti come due polarità di un'unica energia, e la coscienza come il campo magnetico creato dalla risultante interazione di frequenza tra i due poli. In pratica la coscienza è ciò che permette di poter esperire tutte le frequenze in questo campo magnetico, le frequenze tra quelle più alte dello spirito e quelle più lente o basse di quello che noi chiamiamo materia. Il passaggio successivo nell'approccio occulto alla comprensione della verità o realtà è polo positivo, volontà divina, campo magnetico, amore divino, polo negativo, intelligenza divina. E qui abbiamo già dato tre qualità, quasi appellativi, che indicano appunto la funzione di questi punti focali o poli. E vediamo come il campo magnetico, espresso dal figlio, cioè dalla coscienza, è l'amore divino, colui che mette insieme, che intreccia la volontà divina all'intelligenza, ciò che unisce, insomma. Quando la volontà positiva si imprime sull'intelligenza negativa, nasce l'espressione dell'amore. E questo imprime, lo sentite che è carico quasi come di una impregnazione, quasi come se l'impulso volitivo, l'impulso della volontà divina, sia come appunto l'impulso che impregna, rende gravida l'aspetto negativo, cioè ricettivo della materia, e in questo modo la mette in moto, in questo modo la vivifica. Ecco che è un'immagine da cui poi noi possiamo anche trarre, per analogia, quello che succede tra il maschile e il femminile, che sono appunto comunque due poli, no? Sono due aspetti polarizzati. Ebbene, la continua interazione tra volontà e intelligenza produce un'evoluzione di quell'amore secondo un proposito divino che è intrinseco alla volontà, attraverso un'attività divina intrinseca all'intelligenza. E infatti la volontà è proposito, è direzione. Pensiamo al seme, il seme che ha in sé il proposito e il progetto di una pianta, di tutta quella pianta. È tutto concentrato in quel seme, lì ci sta il proposito che poi, accolto nella terra, che funge da madre, diventerà vitale. E vediamo come l'intelligenza intrinseca al polo negativo, leggi, materia, sia proprio quella della attività, cioè l'intelligenza della materia, diciamo così, è esprimere attività, attività, moto, e lo vedremo poi anche più avanti meglio. Quindi possiamo anche percepire l'intelligenza come questa attività di concatenazione di modalità, eventi, prassi, per raggiungere uno scopo. Lo scopo è quello del proposito del padre, della volontà. Quindi la madre, materia e intelligenza, mette in atto questa attività intelligente di concatenazione per arrivare a compiere lo scopo del padre. Come? Ma attraverso l'amore del figlio, che in qualche modo mitiga questi due aspetti, li intreccia e fa sì che tutta la creazione sia una creazione d'amore, in questo senso. Quindi vediamo il mondo manifesto intorno a noi e cominciamo ad intravedere, ma ora solo un raggio di quella luce, del suo significato interiore. Quella luce aumenta un po' quando mettiamo insieme tutte le nostre definizioni in una sintesi. E allora vediamo un po' queste definizioni. L'aspetto padre, che è il polo positivo, spirito, volontà divina, proposito, monade. Monade, cioè la scintilla divina che viene emessa dal fuoco unico, quello che potremmo definire la vita una. E vediamo poi il secondo aspetto, quello del figlio, campo magnetico, coscienza, amore divino, evoluzione, anima. Sono tutti sinonimi, per così dire. E vediamo il terzo aspetto, l'aspetto madre, polo negativo, materia, intelligenza divina, attività, come dicevamo poc'anzi, uomo. Ecco qua, abbiamo monade, l'aspetto propositivo della volontà divina, l'anima, l'aspetto figlio amore coscienza, e l'essere umano, l'aspetto madre, il polo negativo, cioè ricettivo della volontà e dell'amore. E questo ci fa anche comprendere come noi, esseri umani, dobbiamo esprimere quest'amore, perché è proprio ciò che ci deriva, come, ma attraverso l'intelligenza. E quindi vedete che c'è già questa intelligenza del cuore insita proprio nella natura umana. Anima è un termine usato per definire l'aspetto coscienza, la seconda persona della Sacra Trinità, l'evoluzione di quella coscienza nell'espressione dell'amore perfetto ha come risultato il Cristo, figlio di Dio, adulto. E questo è un concetto, certo il nome del Cristo è a noi familiare, ma vedremo poi come viene anche utilizzato e definito meglio in questo insegnamento. Pensiamo solo che appunto il risultato perfetto di quest'amore applicato nel campo dell'evoluzione umana, come risultato dà per l'appunto il Cristo adulto. Distinguiamo quindi l'anima come figlio neonato o bambino dal Cristo come figlio adulto. Il Cristo è, potremmo dire, quasi il risultato finale, il ritorno, dopo tutto questo viaggio sperimentando la materia sempre più densa. Un viaggio che attraverso l'esperienza ci arricchisce. Arricchisce noi ed è il nostro percorso evolutivo. Arricchisce l'anima. Ogni essere, ogni vita è in evoluzione. E quindi tutto evolve e tutto viene arricchito e portato in perfezione dall'esperienza. E lo vedremo anche più avanti come il nostro ruolo di esseri umani è basilare. Distinguiamo quindi l'anima come figlio neonato o bambino dal Cristo come figlio adulto. Riconosciamo il Cristo come principio adombrante e vivente. La coscienza adombrante di Cristo è quella che non è imprigionata o limitata dalla natura della forma. Così io e il Padre siamo uno, diceva. E quindi comprendiamo che questa coscienza che non è adombrante, che non è quindi limitata nella natura della forma, ed è l'anima sui suoi piani, come viene anche chiamata triade spirituale. Anche qui vi può essere d'aiuto lo specchietto della dispensa sulla cosmogenesi, ma avremo modo di chiarire anche questo. Non voglio adesso mettere, come si dice, troppa carne al fuoco, perché rischiamo altrimenti di fare confusione. Il Cristo vivente, continuiamo, è quel modello divino, quindi quella, potremmo dire, archetipo, presente nell'anima che assicura e guida il suo sviluppo verso l'età adulta. Uno sviluppo che è senz'altro uno sviluppo di coscienza, perché ciò che evolve è la coscienza e con essa la forma. Evolve la coscienza attraverso la forma. Quindi quando noi parliamo di, come qua, un'anima che da bambina deve diventare adulta, in realtà stiamo dicendo che questa evoluzione, questo sviluppo, questa crescita è una crescita della coscienza, che abbiamo visto essere appunto equiparata come sinonimo all'anima, all'aspetto amore, al figlio, e colei che, essendo il prodotto tra la volontà del padre e l'intelligenza della madre, ecco che può unire i due poli e crescere. Quindi ciò che viene sviluppata, l'evoluzione, è un'evoluzione di coscienze. Continuando, definiamo piano divino la combinazione o sintesi di proposito, evoluzione e attività. Abbiamo visto, no? Volontà, amore e intelligenza, che alla fine si manifesterà come il Cristo in espressione esteriore. Certo, perché mano a mano che procede l'evoluzione della coscienza, che ha il suo centro nell'anima, anche la forma che l'anima, in cui l'anima si incarna, anche quella evolve. E quella che noi chiamiamo un'evoluzione anche della materia o della coscienza che è anche nella materia, perché sappiamo che tutto è coscienza e tutto è cosciente, ogni unità di coscienza è un'unità anche di materia, e quindi la materia in questo modo viene redenta, ed è un termine che è abbastanza suggestivo, ma ci può far comprendere che cosa? Che anche la materia, attraverso questo processo di evoluzione della coscienza, aumenta via via la propria vibrazione. E questo è ciò che viene chiamato redenzione della materia. Ecco quindi la formula di base su cui si è prodotto l'intero studio dell'occultismo. E siccome questo termine ricorre, sta ricorrendo, forse è meglio anche chiarirlo. Che cos'è questo occultismo, senso occulto, l'occulto, l'occultista? Ma occulto è ciò che è stato celato perché sia ritrovato all'interno dell'essere umano. Cioè che sia ritrovato attraverso un percorso di conoscenza e anche, direi, soprattutto di intuizione. Vedete, a questo punto mi piace ricordare che la verità, viene detto anche in un testo, ed era anche scritta proprio sopra al tempio dell'oracolo di Apollo a Delfi, c'era scritto in greco, io lo dico in latino, nosce te ipsum, cioè conosci te stesso. E quel conosci te stesso indicava un percorso, questo percorso di conoscenza che passa non tanto fuori di noi attraverso una conoscenza esteriore, ma attraverso una conoscenza interiore, perché vedete, la verità è stata nascosta, diciamo così, dal creatore, proprio all'interno dell'essere umano, perché l'essere umano non la trovasse subito, ma facesse tutto un percorso di crescita, di conoscenza, magari cercando prima fuori, no? Dove sarà questa verità? E la andiamo a cercare in tutte le forme, per poi renderci conto che invece la possiamo trovare dentro di noi. Ecco perché viene detto è stata nascosta proprio lì, per farci fare quel percorso di conoscenza di noi stessi. In fin dei conti, tutto il percorso evolutivo è un percorso di conoscenza di noi stessi, perché siamo identificati mano a mano, prima nella forma, no? Poi in un altro livello e via via, fino a che ci riidentifichiamo con la sorgente, con il padre. E quindi anche la parabola del figlio al prodigo acquista un senso molto più profondo e anche molto più realistico, se vogliamo, no? Questo figliuolo che si allontana dal padre per compiere il suo percorso di esperienza e poi alla fine ritornare dal padre che lo accoglie a braccia aperte, perché il figlio rivelerà al padre tutta l'esperienza della creazione del padre stesso. E allora, continuando, quindi questo termine avete compreso ora, no? Che cosa significa? Ecco quindi la formula di base su cui si è prodotto l'intero studio dell'occultismo e dal quale si è sviluppato. Imprimetevi in mente con chiarezza la formula chiave. Spirito, abbiamo detto, volontà, coscienza, amore e madre, intelligenza o attività intelligente. Imparando così a ricondurre ogni apparenza in forma alla sua realtà essenziale, per mezzo del simbolo base della sua causa. Noi possiamo risalire quindi, no? Sempre a queste tre figure, questi tre aspetti. Più avanti arriverete a comprendere la causa e l'effetto secondo la relazione manifesta dell'effetto con la propria causa, appunto, come dicevo. Mano a mano che si diventa abili e pratici, dall'effetto si riesce a risalire prima al significato e poi alla causa. E questo ci porta proprio a scoprire il mondo sottile e a non rimanere, come dire, invischiati negli effetti, che condizionano molto. Bene, questo può sembrare ora un po' astratto e senza significato. Tuttavia, se applicherete la chiave che vi abbiamo dato, il suo significato gradualmente diventerà chiaro. E cioè risalire all'origine di un evento, di una motivazione, di un'emozione, di un accadimento scatenante e comprendere perché si è scatenato. Per esempio, i tre principi di base possono essere ulteriormente tradotti in primo principio potere, il secondo luce, il terzo forma, il primo causa, il secondo significato, il terzo effetto. Ecco qui. Quindi dall'effetto possiamo risalire al significato, che riguarda appunto l'aspetto coscienza, e quindi all'aspetto causa o volontà o proposito che l'ha determinato. L'anima è una coscienza creata, eppure può essere ricondotta all'essenziale triangolo della causa, il che significa che Dio è consciamente consapevole di se stesso e della sua creazione. Quindi l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. Egli è nell'immagine dove matura quella somiglianza. Quindi il processo creativo, per quanto riguarda l'apparenza, cioè il mondo manifesto, non è ancora completato. Infatti, come si completa? Mediante l'esperienza, l'uomo compie il processo di perfezionamento della forma fino a che l'immagine di quella forma è perfetta e quindi rispondente all'archetipo. E nel momento in cui la forma è perfetta e rispondente all'archetipo, il viaggio si è compiuto. E la forma è come se viene assorbita dall'archetipo. E l'archetipo in quel caso ha espresso, ha finito il suo compito perché la forma si è espressa fino alla perfezione. Bene, Vediamo l'anima del nostro logos planetario, che abbiamo visto nella lezione introduttiva, come un vasto corpo di coscienza che si manifesta in innumerevoli forme. Queste forme generali, che riconosciamo, sono distinte nella natura in cinque regni, e cioè il regno minerale, vegetale, animale, umano e spirituale, e certo perché tutto è originato dal nostro logos planetario, e quindi anche i regni sono parte, diciamo, della sua incarnazione. Il regno spirituale è il regno detto anche delle anime o dei maestri illuminati, ed è quello a cui noi accederemo una volta appunto superato la soglia della terza iniziazione e faremo anche noi parte di quella schiera, per poi proseguire, perché le responsabilità non finiscono mai. Più si aumenta la coscienza e più aumentano le responsabilità, più si amplia l'orizzonte e più il carico aumenta. Bene. Ogni regno della natura è un essere distinto o anima contenuto nella coscienza logoica. In pratica una vita minore entro una vita centrale maggiore. E tutto procede in questo modo. Tutto è vita. Ogni forma contiene una vita e ogni vita si esprime attraverso una forma e ogni vita appartiene ad una vita superiore, cioè appartiene ad un organismo superiore della quale fa parte, e quella vita superiore viene considerata come vita centrale che appunto attraverso la sua nota magnetica ordinatrice mantiene ed alimenta entro di sé le vite minori che la compongono. Lo vediamo con l'atomo, le cellule del nostro corpo e noi stessi esseri umani come il corpo di quella vita che è l'umanità. Tutta l'umanità è un organismo vivente. Tutta l'umanità è parte del corpo di incarnazione di un logos planetario, del nostro logos planetario. E il logos planetario è parte dell'incarnazione del logos solare. E così via. Quindi ogni vita, come in una matriosca, l'esempio, è un po' riduttivo, ma ogni vita è dentro e fa parte di una vita maggiore che la contiene. E quindi, naturalmente, noi, come esseri umani, abbiamo anche la responsabilità di tutte le vite minori degli altri regni inferiori al nostro che sono contenute in noi. Il regno minerale, siamo fatti di minerali, il regno vegetale, abbiamo tutto il sistema vegetale dentro di noi, il regno animale, certo, veniamo anche, no? Da quello. E quindi è una grande responsabilità anche questa. Noi siamo il fattore evolutivo per i regni inferiori. Continuiamo. L'anima o vita del regno umano è composta dalla somma totale degli esseri umani, lo stavamo dicendo, consciamente distinti, contenuti entro il suo anello invalicabile. E qui c'è un termine, anello invalicabile, che siccome lo troviamo per la prima volta vale la pena di comprendere che cosa significa. Che cos'è l'anello invalicabile? Ma è il limite di estensione di attività e influenza di un essere, che sia un essere umano, che sia una cellula, il suo anello invalicabile sarà la sua membrana cellulare. E il nostro qual è? Beh, la pelle è quello del nostro corpo, quello è l'anello invalicabile, ma se noi consideriamo l'essere umano come l'insieme anche dei suoi corpi sottili, quindi, diciamo, d'energia, comprendiamo che l'anello invalicabile dell'essere umano è il suo uovo aurico. Potremmo anche definirlo il suo campo magnetico o l'estensione, il limite dell'estensione della propria influenza, che in definitiva è un'influenza magnetica, no? Attraverso la mente, attraverso le emozioni. Ecco, questa è la definizione di anello invalicabile, il limite di estensione di attività e influenza di un'entità senziente. Vediamo quindi poi l'anima dell'umanità come una sola anima, che si manifesta nei suoi numerosi veicoli, che sono tutti gli esseri umani. A causa della differenziazione della forma e dell'apparente differenza nell'evoluzione, che abbiamo detto essere una evoluzione di coscienza, quindi dell'evoluzione dell'anima stessa, è difficile per il principiante afferrare questo concetto di unicità. Poi il concetto di unicità deriva dal fatto che, essendo tutta la vita scaturita dalla vita una, la vita una non può che poi, nella manifestazione, come dire, creare forme e vite uniche. Infatti non esiste una cosa uguale ad un'altra. In pratica il principio di unità è quello che dà il là al principio di unicità. Tutte le forme sono uniche, non esiste un atomo uguale a un altro, per così dire, eh? Nemmeno una fotocopia è uguale ad un'altra, proprio perché questo principio di unicità scaturisce da quello di unità. Se tutto è uno, l'uno che si manifesta nei molti, questi molti hanno il seme dell'unicità. Quindi, dicevamo, a causa della differenziazione della forma e dell'apparente differenza nell'evoluzione dell'anima stessa, è difficile per il principiante afferrare questo concetto di unicità. Ciascuna anima non è che un'espressione individualizzata del sé superiore, e tutte, consciamente o inconsciamente, lavorano in direzione di un solo proposito e scopo. La vita una costruisce molte forme, come dicevamo, ciascuna creata per il proposito dell'evoluzione e dell'espressione. Ogni forma è portatrice di un grado di coscienza sviluppata e in sviluppo, più l'espressione dell'anima. Quindi vediamo che ogni forma sviluppa, deve sviluppare, quindi ha un proprio percorso di perfezionamento, e questo è, come dire, quasi inglobato nell'espressione dell'anima, che poi vedremo. L'anima adombrante, cioè l'anima spirituale, che sta sui suoi piani e con una parte di sé viene a fare esperienza dei piani più densi della materia. Potremmo dire una proiezione quasi, cioè l'anima incarnata. L'apparenza molteplice può essere spiegata in questa maniera. Un'anima individualizzata è paragonabile ad un atomo nel corpo dell'anima unica, come dicevamo prima, una piccola vita all'interno di un organismo superiore. Una dell'anima unica che ha acquisito consapevole coscienza di se stessa, autocosciente. All'inizio non è conscia di quella vita all'interno della quale vive, si muove e dà il suo essere, ma grazie alle sue caratteristiche intrinseche, che abbiamo detto della volontà, dell'amore e dell'intelligenza, viene insediata nell'incarnazione per sviluppare la propria coscienza, aiutando così l'evoluzione della vita una. Come vedete, anche l'evoluzione di una singola unità di coscienza animica aiuta l'evoluzione di tutta quella vita una. È certo, perché ne è parte. È come noi, se pensiamo che siamo parte, come cellule neuronali, del cervello del logos planetario, è chiaro che se noi evolviamo e sviluppiamo la nostra mente, anche il logos planetario lo sta evolvendo, no? Siamo le sue cellule neuronali. Potremmo dire così. Quindi, per tutto questo tempo, la volontà centrale di guida e l'intelligenza sono consapevoli della nuova nascita, di questa anima che si individualizza, e l'aiutano nel suo lungo periodo di crescita, fino a che anche essa non diventa consapevole di quella vita, della quale essa non è che una singola espressione, un colore o un tono. E questo è tutto il processo di evoluzione, di identificazione da quella vita minore che mano a mano si rende conto di appartenere ad una vita maggiore. Pensiamo anche nel rivolto verso di noi esseri umani, che mano a mano in questo processo di sviluppo della coscienza ci rendiamo conto che la nostra vera essenza non è il nostro corpo, non è la nostra personalità, ma è la nostra essenza animica, noi siamo anime incarnate. E questo proprio cambia il paradigma, cambia il punto di vista. E quando si arriva a questa coscienza di sé, cioè coscienza del vero essere che si è, ovviamente, si raggiunge un grado di perfezione che ci consente di, ad esempio, uscire fuori dalla ruota della rinascita. Ma questo lo vedremo man mano in cammin facendo. Quindi, lo possiamo vedere anche nell'esempio di un bambino. Così come il bimbo è aiutato dai genitori, così l'anima, come potremmo dire, bambina alla sua prima incarnazione, viene aiutata dal papà e dalla mamma, no? Quindi dagli aspetti del divino. E così questo succede per gli esseri umani. All'inizio c'è quasi un automatismo che regola lo sviluppo, cammin facendo, mano a mano che avviene la crescita, ecco che l'essere, quella vita, diventa sempre più cosciente di se stesso, delle sue capacità, e quindi può procedere con i suoi passi. E questo per analogia avviene per tutte le vite che si incarnano. Bene, io qui ho un appunto che dice: significa consapevolezza responsabile di quell'unione. Ciò crea la fratellanza. Ah sì, ma questo avviene subito dopo, cioè il proposito dell'evoluzione, per quanto alla mente umana sia stato possibile comprendere, è completa unione, perfezionata con l'individualità. Certo, perché è quel percorso, che noi diciamo evolutivo, che porta quelle unità di coscienza separata a riunirsi con il padre, a riunirsi riconoscendosi nell'organismo superiore, nella vita superiore a cui appartiene. E quindi ecco perché significa consapevolezza responsabile di quell'unione, perché in tutto questo sta l'evoluzione, diventare autocoscienti, cioè diventare consapevoli e quindi assumersi la responsabilità di quella consapevolezza, cioè che siamo uno, che tutto è uno. E quando siamo consapevoli che tutto è uno, ecco che dentro di noi il seme della fratellanza ha germogliato e noi comprendiamo che cosa significa veramente essere fratelli e sorelle. Cioè siamo uno, tutta l'umanità è uno. L'anima di un essere umano, cioè la somma totale della sua coscienza, è definita con tre seguenti grandi categorie. La prima è l'anima spirituale sul suo stesso piano, cioè quella che abbiamo detto anche che sarà l'anima adombrante o la triade spirituale, che qui accenniamo solo brevemente, è composta di tre aspetti, cioè dell'aspetto spirituale, dell'aspetto buddico e dell'aspetto manasico. Viene detto Atma, Buddhi e Manas. Sono tre termini in sanscrito che indicano appunto, potremmo dire, i tre aspetti dell'anima. Diciamo i tre aspetti con cui è, siccome tutto è triplice, dei quali è costituita appunto l'anima o triade spirituale o anima spirituale. E quindi il piano spirituale o atmico, quello buddico o intuitivo e quello manasico o mentale superiore, che poi vedremo che c'è anche un mentale inferiore. Bene, quindi l'anima spirituale sul suo stesso piano, questo è l'aspetto dell'entità individualizzata che non è ancora incarnata in forma. La sua vita e le sue attività si mantengono al di sopra della gamma di frequenza della coscienza del cervello, fino al momento in cui la persona è evoluta tanto da consentire la sua incarnazione. Abbiamo detto prima, arrivati alla terza iniziazione, quella della trasfigurazione. Il proposito divino dell'espressione individualizzata, cioè la sua relazione con la vita una, è qui mantenuto in ciò che spesso viene chiamato il superconscio. E questo è un termine che viene anche usato dalla psicosintesi di Assagioli, quella parte che è al di sopra dell'aspetto conscio, lì dove possiamo accedere anche appunto alla intuizione. E diretto verso il basso, questo aspetto, e come impulso che stimola la crescita spirituale. L'essenza dell'esperienza maturata durante ciascun ciclo di vita viene assorbita nell'anima spirituale come saggezza. In realtà questa saggezza viene appunto portata in espressione mediante l'esperienza nella forma, cioè l'esperienza personale, l'esperienza della personalità. Attraverso l'esperienza, questa esperienza fa sì che, arrivata al livello animico, possa liberare la potenzialità della saggezza dell'anima, che, mano a mano che viene liberata, ricade sulla personalità e fa sì che questa personalità diventi infusa d'anima. Questo è un processo che dal basso va verso l'alto e poi dall'alto ricade, da questo supercosciente, ricade verso la personalità. E questa è la luce dell'anima che piano piano si disidentifica dalla personalità e fa sì che poi la personalità venga aspirata in essa e quindi poi l'anima può veramente incarnarsi nella personalità che a quel punto si sarà perfezionata e risponderà perfettamente al proposito dell'anima. Quindi quella saggezza che le era necessaria alla concretizzazione del suo proposito, quando infine discenderà in incarnazione, come abbiamo appena detto. L'anima spirituale mette in relazione l'uomo con Dio, è certo, perché fa proprio da ponte, da tre di unione. Quindi questa è l'anima spirituale che se ne sta sul suo piano fino a che appunto non ha perfezionato la forma personale e può quindi prenderne possesso. L'anima umana, secondo aspetto, l'anima umana nelle tre fasi dello sforzo umano. Tre fasi dello sforzo umano significa nel mondo dell'apparenza fenomenica, cioè in pratica dell'esperienza, con i tre veicoli della personalità, che sono il veicolo mentale inferiore o della mente concreta, astrale o eterico emotivo, quindi delle emozioni, eterico, astrale o emotivo ed eterico fisico, che li diciamo sempre collegati, poiché l'aspetto fisico denso è nient'altro che un riflesso, cioè un effetto del piano eterico, cioè di quell'insieme di linee di forza che sono un tutt'uno nell'universo. Bene, quindi stiamo dicendo nelle tre fasi dello sforzo umano, questo è quell'aspetto dell'entità individualizzata che si è incarnato ed è identificato con la forma, cioè l'anima incarnata nella personalità. Essa pensa a se stessa come io sono. Agisce all'interno e per mezzo del cervello come la persona, appunto, la personalità, ed evolve attraverso la sua esperienza con la forma in un'identificazione con la sua controparte spirituale. Evolve con la forma e piano piano cerca di identificarsi evolvendo proprio con la sua controparte spirituale, finché, come abbiamo detto prima, diventano uno. Al grado più alto della sua crescita si fonde, per l'appunto, con l'anima spirituale, si incarna nuovamente in un veicolo umano e a quel punto domina la natura della forma. A questo punto domina chi? L'anima spirituale la domina, la natura formale. A questo punto la persona, personalità, è stata assorbita dall'anima spirituale e la vita in forma è un'anima incarnata cosciente. Così il quinto regno, quello degli esseri di luce, dei maestri, cielo, è portato sulla terra. L'anima umana mette in relazione l'uomo con tutta l'umanità. E questa, ciò avviene appunto, come dicevamo prima, la terza iniziazione. La terza anima che prendiamo in considerazione è l'anima animale. Questo è l'aspetto dell'entità spiritualizzata che sta sotto la soglia della coscienza, ancora completamente identificata con la natura della forma. Essa produce le relazioni istintive dell'uomo, è come se fosse la memoria, no, la coscienza, quindi memoria più antica, quella che sta nel subconscio proprio, quella degli istinti. che ormai sono quegli atti di coscienza che si sono talmente automatizzati appunto da divenire inconsapevoli. Quindi le azioni istintive dell'uomo che hanno come risultato la natura animale inferiore espressa attraverso i veicoli emotivo e fisico, quello che noi chiamiamo appunto il centro del plesso solare, perché lì è il centro della natura coscienza animale. E se pensiamo che lì ancora sono centrati la maggior parte dell'umanità, riusciamo a comprendere quanto è ancora, quanto c'è da fare ancora, no, nel appunto processo evolutivo. Ma piano piano sempre più anime incarnate, cioè persone, si stanno sviluppando il mentale e quindi portando il centro della propria coscienza, cioè il riflesso di quella coscienza animica, dal plesso solare al di sopra del diaframma, prima nel cuore e poi congiungendo cuore, gola e terzo occhio, cioè portando quel centro di coscienza nella testa. E noi vedremo perché poi più in là inizieremo anche una meditazione particolare proprio per addestrarci a portare il nostro centro di coscienza all'interno del capo, che poi è nella nostra mente, e non è il cervello, ma il cervello è l'organo fisico che la mente utilizza. Bene, allora, non vi voglio dare troppe informazioni, magari gran parte di queste le conoscete già, non lo so. Se non ho un vostro feedback, non ne ho l'idea. Allora, questo aspetto deve essere assorbito dall'anima umana e trasmutato in essa, e infine nell'anima spirituale. L'anima animale mette in relazione l'uomo con il regno animale, è certo, no? Perché è quella più vicina, fa parte di quel regno. Quindi, come vedete, noi esseri umani abbiamo entro di noi tutte le coscienze degli altri regni inferiori. Abbiamo anche la coscienza del minerale, del vegetale, e quindi quella dell'animale, che dovremo poi congiungere e fondere con quella animica. Si potrebbe qui aggiungere che ci sia qualcosa della vita dell'anima nei regni minerale e vegetale che si esprime, come quanto detto sopra. Nell'uomo, e in tal modo, tutti i regni della natura si incontrano e si manifestano all'interno dell'umanità. Vedete, ho studiato così bene questo corso e assimilato questa cosa che ve le dico prima di leggerle. Vabbè, cercherò di non farlo perché altrimenti alla fine le ripeto due volte. Quindi, questo punto è da tenere ben presente, poiché più avanti permetterà la comprensione della parte che gioca l'umanità nell'evoluzione della coscienza logoica, essendo l'essere umano punto di incontro tramite, come abbiamo visto, dei regni e quindi delle coscienze inferiori con quelle superiori. Vorrei cogliere l'occasione, dice la Sederkans, per spiegare qualcosa allo studente scrupoloso riguardo la sua comprensione dell'insegnamento. Tutti gli insegnamenti della saggezza sono, scusate, gli insegnanti della saggezza sono consapevoli delle difficoltà che si incontrano nell'afferrare il concetto della verità che viene proiettata, in particolare per il principiante, e non v'è dubbio, sono concetti per la maggior parte nuovi. Egli viene posto di fronte ad una sconcertante serie di termini nuovi e per lui senza significato, con risposte alla ragione del suo essere, che egli non ha mai realmente pensato di poter trovare. Cioè con risposte del perché sia così, cioè la ragione dell'essere, no, di tutto questo mondo interiore ed esteriore, che appunto non aveva mai realmente pensato di poter trovare. Se non è molto cauto in questo stadio, rischia di confondersi su ciò che è il vero, tanto da ritardare la sua stessa crescita per un periodo inutilmente lungo. E quindi assimiliamo poco per volta quello che riusciamo e quello che non riusciamo a comprendere non ce ne preoccupiamo, ma qui lo dice in modo molto chiaro. Per prima cosa esaminate molto attentamente le vostre motivazioni. Per cosa e perché state ricercando, cioè siete su questo percorso di crescita? Cosa farete di questo insegnamento una volta che lo avrete compreso? Avete in mente il miglioramento dell'umanità? Oppure cercate solo l'autoesaltazione? E questo dovrebbe dare appunto voce alle vostre domande esistenziali. Cosa sto cercando? Perché lo faccio? Ricordate, l'anima conscia è parte di un tutto. Il suo desiderio è l'evoluzione di quella vita all'interno della quale ella vive, egli, ella. Si muove ed ha il suo essere. Qualunque attività nella quale è impegnata l'anima spirituale è a servizio dei suoi fratelli. E qui si comprende come la crescita, lo sviluppo interiore, non sia un fatto individuale, ma sia ormai diventato un fatto di gruppo. L'anima spirituale è a servizio dei suoi fratelli, quindi non pensa a se stessa, diciamo, nell'evolvere la coscienza, ma vuole evolverla assieme a tutti i suoi fratelli e sorelle. E questo concetto è un concetto molto forte, perché è proprio quello della crescita di gruppo. In fondo tutto questo corso è improntato alla crescita di gruppo. E prima o poi, se non appartenete ad un gruppo, vedrete che sarete attratti dal gruppo con il quale risuonerete. Se c'è qualcuno che cerca il sapere per l'esaltazione del suo sé separato, sarebbe meglio che abbandonasse, aspettando il momento in cui le sue motivazioni si siano opportunamente orientate. Bene, infatti, aspetterà e intanto imparerà attraverso le esperienze dolorose, la vacuità dell'illusione che lo circonda, l'inevitabilità del cambiamento, l'insoddisfazione quando si raggiunge un obiettivo a lungo perseguito, perché vi è stata troppa aspettativa, l'aspettativa ammazza tutto, sapete? Noi dovremmo seguire un percorso focalizzando una meta e poi dimenticandocela. La meta diventa il percorso e il percorso è la meta, senza aspettative. La meta è là, fissa dentro di noi, ma poi noi dobbiamo procedere lungo il percorso, perché è il percorso che ci rivela, è il percorso che ci insegna. Quando poi saremo arrivati alla meta, sì, il traguardo non sarà più importante, perché ne intravederemo un altro più in là. Bene, tutte queste esperienze dolorose, appunto, perché questo sforzo spasmodico di raggiungere la meta o dell'aspettativa di avere dei risultati, tutte queste esperienze dolorose, infine, porteranno l'uomo a cercare nel servizio la sua realizzazione. Le sue motivazioni diventano pure, ed egli alla fine è pronto a cominciare la sua lunga scalata della montagna dell'iniziazione. Le motivazioni diventano pure. Sì, vengono tolte tutte le scorie, piano piano, fino ad arrivare a poter rivelare o svelare il retto movente, l'esatta parola e l'abile azione. E sono queste tre, diciamo, qualità che vengono poi portate in espressione proprio quando la motivazione diventa quella pura di servizio impersonale all'umanità all'interno di un gruppo. Questo sentiero di iniziazione è disseminato di molti ostacoli costituiti dalla natura inferiore dell'uomo stesso, cioè della sua personalità. Egli deve essere disposto a vedere se stesso come è, a trovare e superare quelle qualità negative del suo strumento personale, che sono state acquisite nel mondo dell'illusione e rivelate nella luce dell'anima. Cioè, la prima fase è quella della accettazione della propria natura, del vedere i propri limiti, i propri attaccamenti, e da lì incominciare a sciogliere quello strato di annebbiamento, soprattutto emotivo, ma poi senza dimenticare quello mentale, cioè l'illusione mentale, che è poi quella ancora più sottile, diciamo, mano a mano che la mente si sviluppa. Ci vuole coraggio a sacrificare la parte di se stessi che separa dall'anima, e quel coraggio nasce dalla giusta motivazione. Come dicevo prima, il retto movente, la giusta motivazione di volere conoscere se stessi per il bene di gruppo, il bene della collettività, il maggior bene possibile. Bene, detto questo, proseguiamo. Lo studente che non considera queste cose, che non è onesto con se stesso, ma continua a ricercare per gli scopi egoistici della piccola volontà personale, si procurerà soltanto grande sofferenza. Il punto essenziale del discepolo accettato è l'innocuità, e l'innocuità si raggiunge con l'inclusività del cuore. Assicuratevi di coltivare questa qualità se volete evitare le trappole in cui tanti cadono. Ci sono alcune regole procedurali che aiuteranno lo studente onesto con se stesso e che aspira sinceramente ad imparare per amore degli altri, cioè in modo impersonale, come abbiamo detto. Esse sono elencate e spiegate così. Primo, raggiungete e conservate la flessibilità della coscienza, e quanto è più comunemente noto come mente aperta. Cioè, non ponete pregiudizi, non ponete resistenze di pregiudizio, ed è un atteggiamento di importanza capitale per l'aspirante. E certo, perché il pregiudizio chiude la porta alla conoscenza, al fare l'esperienza del nuovo. Quindi è impossibile sapere tutto quello che c'è da sapere su ogni argomento, e questo è pacifico. Ogni verità è relativa ad un uomo e al suo stadio attuale di coscienza, cioè al suo stadio di sviluppo evolutivo. Ogni volta che pensa di essere arrivato ad una piena ed esatta conoscenza su un argomento, si è cristallizzato nel suo pensiero e con ciò ha chiuso la porta alla saggezza. Ma perché lo sappiamo, c'è sempre da comprendere e da imparare. E ogni volta che pensiamo, ah, adesso ho compreso tutto, adesso ho capito, in realtà ci avviciniamo ad una soglia per poi comprendere sempre di più ed ampliare sempre di più il nostro orizzonte. Prendete confidenza con quel vasto campo di conoscenza non ancora nemmeno toccato dall'uomo, che si estende dietro ogni cosa considerata concreta. Cioè, ci sta invitando a prendere conoscenza e coscienza di tutto ciò che non vediamo e non percepiamo attraverso i nostri sensi, cioè il sottile, che è di gran lunga molto più vasto di ciò che noi consideriamo reale e tangibile attraverso l'esperienza dei sensi. Secondo punto. Accettate come verità solo ciò che comprendete sia con il cuore che con la mente. Come dicevamo prima, al di sopra del diaframma, cuore unito alla mente. E questo lo si fa proprio attraverso anche l'intuizione, l'apertura del cuore che dà accesso al piano intuitivo. All'interno della struttura di base dell'uomo interiore soggettivo, testa e cuore combinati, vedete? C'è un meccanismo innato di risposta, lì posto dall'anima, ed è proprio quel meccanismo dell'intuizione, il meccanismo dell'intuizione. Ebbene, non si tratta del meccanismo innato di risposta emotiva, ma piuttosto di una più alta corrispondenza di esso, che è responsabile della guida interiore da molti conosciuta e sperimentata. E quindi qua ci sta dicendo: spostate il vostro punto focale di attenzione dalla emozione, sentimento, alla intuizione, perché il piano astrale o emotivo è per l'appunto il riflesso del piano buddico o intuitivo, quello che abbiamo visto prima appartenere appunto a uno all'aspetto centrale dell'anima spirituale o della triade spirituale sui suoi piani. Sì, esso non vi parla con la voce o con dei pensieri formulati, ma produce una risposta di conoscenza interiore istantanea che si sostituisce al pensiero. Dunque non siate ciechi nella vostra accettazione, recependo come dato di fatto un'affermazione proveniente dalla cosiddetta autorità. Potete e sviluppate la risposta intuitiva. Intuitiva alla verità che vi guiderà lungo il sentiero della luce. E il mezzo più efficace per arrivare appunto a contattare il piano intuitivo e quindi a fare discendere entro di noi l'intuizione è la meditazione, perché la meditazione è proprio lo strumento che ci permette di contattare il piano dell'anima e di ricevere quella risposta come intuizione. E, bene, procediamo. Non considerate falsità ciò che non potete accettare, e questo è importantissimo. Ricordate che per un altro, quella potrebbe essere la più grande verità. Ciò che non è vero per voi può essere vero per un'altra persona. E quindi semplicemente lasciate passare quello che non comprendete e non potete accettare. Non fatene un problema, perché quello che non si comprende oggi lo si comprende domani. In fondo è questo il processo anche evolutivo. Mano a mano che la mente e il cuore si aprono, mano a mano comprendiamo concetti che all'inizio ci paiono astrusi o complicati, complessi, difficili, e poi invece mano a mano che prosegue questo processo di conoscenza, soprattutto dal piano intuitivo, questi concetti si fanno sempre più chiari dentro di noi perché mano a mano vengono vissuti. Non è qui un concetto di conoscere, sapere, un concetto di erudizione, cioè di nozioni, ma è riuscire ad assimilare dentro di noi quelle verità che riconosciamo tali all'interno di noi, al cospetto del nostro cuore e della nostra mente uniti insieme. Aspettate, quando appunto c'è qualche cosa che non comprendete, non fatene un problema. Aspettate e più tardi lo vedrete nella luce della vostra stessa anima, riconoscendo il suo posto nello schema delle cose. Diventate ricettivi, questo è il quarto punto, al trasferimento dei concetti. All'inizio ciò è difficile, eppure estremamente importante. Ricordate, una parola o un insieme di parole non sono il concetto che si cerca di comunicare. Sono una porta attraverso la quale l'aspirante può passare ad una comprensione più ampia. Quindi non attaccatevi alle parole. Ma qui che senso ha? Perché usa questa parola? Perché usa quest'altra? Perché entrate in un labirinto della mente e non ne uscite più. Lasciate maturare, magari, no, col tempo. Lasciate lì quel concetto che non riuscite a comprendere, magari dopo una meditazione. Riuscirete a trovare una chiave di lettura. Non abbiate fretta, insomma. Ogni verità perde qualche cosa di sé quando assume l'involucro esterno della descrizione. Questo lo sappiamo ed è un limite, perché purtroppo dobbiamo usare parole per comunicare. Poi impareremo sempre più a parlare di meno e a comunicare con il sottile. Ma c'è un tempo per tutto. Tuttavia, ci si può mettere in contatto con essa, quella verità interiore, come concetto astratto, se la mente non è imprigionata o presa nell'illusione della sua forma esterna, i nostri preconcetti, tutte le convinzioni mentali che abbiamo. Se riusciamo a metterle da parte, riusciamo a far entrare dei concetti nuovi, che poi vedremo se sono o no una verità per noi. Molto spesso uno studente viene letteralmente stregato dai veicoli in cui la verità fa la sua apparenza, e come risultato egli impara a ripetere volumi e volumi di parole dalle quali trae pochissimo o nessun significato. Provate ad intuire il mondo del significato, quindi non a descriverlo, a intuirlo dentro, e vedrete che il vostro approccio cambierà a sentire la profondità e la pienezza di quel significato, sentirlo dentro di voi, renderlo vivo e ad afferrarne nella comprensione qualche conoscenza. È come un qualche cosa di nuovo che entra dentro di noi, un nuovo cibo, e incominciamo ad assaporarlo. Non possiamo avere un pregiudizio prima. Incominciamo ad assaporarlo e incominciamo a farne conoscenza. Sentiamo cosa c'è che ci piace, che non ci piace. Ci sarà uno stimolo per una maggiore attività della facoltà intuitiva, in questo modo, e gradualmente diverrete ricettivi al trasferimento dei concetti. Ma che cosa vuol dire questo trasferimento dei concetti? Ma trasferire i concetti dal piano intuitivo a quello astratto e a quello della vita, poi, rendendo quei concetti vivi nell'azione consapevole di tutti i giorni, poi. Ecco come si trasferiscono quei concetti che vengono da quei piani e che all'inizio ci sembrano astrusi, poi invece quando riusciamo ad applicarli nel vivere quotidiano ne comprendiamo l'insegnamento e la valenza. Va bene, questa prima lezione è conclusa. Nelle prossime lezioni e nei prossimi incontri, al termine di ogni lezione, poi vedremo che ci sarà una meditazione, un esercizio da compiere e da svolgere a casa durante la settimana. Per ora incominciate a trasferire dentro di voi questi concetti, che sono tanti, e quindi vi è già una sostanziosa mole di lavoro. Bene, un caro e caldo abbraccio di cuore dal vostro Edoardo. Fraternità.